18 e un minuto, Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Questa sera con Alessandro Principe in studio per vedere tutte le notizie della giornata a partire dalle elezioni amministrative. Lo spoglio è in corso, ci sono diversi risultati interessanti che andremo a esaminare e a raccontarvi innanzitutto. Ci sono molte altre notizie anche in questo lunedì 25 maggio. Faremo un punto sulla situazione della guerra in Medio Oriente, lo stallo nella trattativa Iran-Stati Uniti e quello che sappiamo delle ultimissime ore. È in corso proprio in questi minuti, stanno arrivando adesso le agenzie, l'incontro al Ministero dell'Industria sulla vicenda, la vertenza Electrolux, lo ricorderete, il piano industriale Lacrime e Sangue. Ci occuperemo anche dell'enciclica pubblicata oggi da Papa Leone, nella quale si ritrovano aspetti decisamente, sicuramente, che possiamo definire politici e sociali, oltre che naturalmente teologici. Allora, le amministrative, il nostro primo argomento, ce ne occuperemo anche poi questa sera alle 20. Vi diamo un primo quadro e nel frattempo ci colleghiamo già con il nostro inviato a Venezia. Luigi, buonasera. Ci senti, Luigi Ambrosio, inviato a Venezia? Vediamo un po' se lo recuperiamo. Io non ti sento in questo momento, adesso ci riproviamo a collegarci con te, con Luigi Ambrosio, nostro inviato a Venezia, per seguire i risultati e quello che sappiamo fino a questo momento. Sono risultati che sicuramente hanno dei punti ancora da capire, perché i risultati sono provvisori, ma che già ci danno degli elementi. Allora, dicevo dei risultati che sappiamo fino a questo momento. Beh, Venezia, allora, innanzitutto. Venezia forse addirittura sarà il primo turno a dare il vincitore, il candidato di centrodestra, Simone Venturini. Qui c'era una forte aspettativa che però al momento per il candidato del centrosinistra Andrea Martella non si sta realizzando. Poi abbiamo tre città toscane: Arezzo, Pistoia, Prato, dove probabilmente c'è un risultato così in chiaroscuro per quanto riguarda il centrosinistra. Forse si va al primo turno per quanto riguarda il centrosinistra a Pistoia e a Prato, mentre invece probabilmente ci sarà un ballottaggio ad Arezzo. Ci sono anche molti comuni in Lombardia che vanno al voto: Mantova, Lecco, Vigevano. Qui abbiamo in tutti e tre i casi uscenti di centrosinistra. I risultati stanno tardando, quindi ve li racconteremo via via. E poi ancora altri: Reggio Calabria, probabilmente la destra al primo turno con Francesco Cannizzaro, e poi Salerno, che fa un po' partita a sé con il ritorno, quinta volta sindaco per De Luca. Allora, proviamo adesso a collegarci con Luigi Ambrosio. Luigi, mi senti ora?
Io sì, sono qua, buonasera.
Ciao Luigi, eccoci.
Non sentivo niente.
Allora, adesso abbiamo sistemato il collegamento, dicevo, una doccia fredda.
Ah, voglio una doccia fredda, una delusione tremenda, perché qui al comitato di Andrea Martella alle 14 pensavano di vincere, magari anche subito, e in questo momento le sezioni scrutinate sono, fammi andare a vedere il tabellone, 30 su 256, e stanno al 34,31%, ma soprattutto il candidato del centrodestra, Guido Venturini, è al 57,46%, quindi è lui che vince al primo turno. Le altre liste sono oggettivamente poco significative, compresa quella del candidato Vannacciano. Qualcuno diceva chissà quanto prenderà, ma no, prende l'1,30, l'1,40 in questo momento, non di più. Quindi il voto si è polarizzato centrodestra centrosinistra. Giorgia Meloni poco fa ha dichiarato, insomma, se Venturini vince al primo turno è una notizia eccezionale, perché questo diventa poi la chiave per far dire al governo abbiamo vinto questa tornata di elezioni amministrative. Naturalmente è facile per chi vince proiettare a livello nazionale il voto. Rimaniamo sul invece il dato cittadino, il lato locale, no? Qui adesso c'è un elemento certo, che è quello che le opposizioni, nonostante tanti anni, due leggi, due consigliature, 10 anni di più in realtà
Di
di
Brugnaro.
opposizione, non sono di Brugnaro, che era un candidato, virgolette, civico, insomma un personaggio eccentrico, sicuramente di centrodestra se non di destra. Ecco, loro non sono riusciti innanzitutto a mobilitare le persone, perché Venezia ha un dato di astensione più alto che quello della sola Italia. Ok, qui siamo al 56% di astensionismo, quindi è un dato veramente di voto, perdonami, quindi
Sì.
siamo un dato veramente basso, molto più basso anche di 5 anni fa. E in secondo luogo adesso si comincerà a interrogarsi sul perché, sulle cause. Una opposizione che era tutta unita da Renzi e di Rifondazione Comunista innanzitutto non ha portato le persone a
Ecco.
votare, e poi chi è andato ha votato in larga misura da un'altra
Ecco
parte.
Luigi, perché il voto di Venezia, al di là del fatto che sia l'unico capoluogo di regione che è andato alle urne, aveva assunto quantomeno un significato così politico nazionale?
Possiamo dirlo a, diciamo, risultato acquisito innanzitutto, perché il centro-sinistra sperava di vincere qui con una situazione che non è quella di Salerno, dove la rielezione di De Luca era scontata per una serie di motivi
Certo.
naturalmente locali che sono non proiettabili. Si sperava in uno scossone, quindi con una contesa vera tra partiti, cosa che non è avvenuta, perché qui c'è una crisi sociale molto importante dove il centro-sinistra sperava di incidere, perché c'è una crisi sociale data naturalmente dall'economia in primis. Basta scendere a Mestre o a Venezia
Sì.
e rendersi conto che cosa è diventata questa città, no? Completamente turistificata, quindi c'è molto lavoro, ma è lavoro povero, e in secondo luogo è molto lavoro sostenuto da una ingente immigrazione. Quella del Bangladesh ha fatto tanta notizia, perché c'erano diversi candidati di origine Bangladesh nelle liste del centro-sinistra, ma quella che viene un po' da tutto il mondo, come nelle grandi città qui forse di più, e tengono in piedi quei servizi, no? Che sono fondamentali per la città. Il centro-sinistra e il PD hanno provato a intercettarli, avevano un progetto di costruzione di una moschea, ad esempio molte di queste persone sono di religione musulmana. Naturalmente questa operazione di integrazione sacrosanta non ha funzionato, evidentemente dal punto di vista del consenso. Questo è un primo elemento, e poi naturalmente basta parlare con le persone che sono qua, quelli che magari vivono nel centro storico e che sono increduli del fatto che nelle periferie si voti a destra. Questa però, naturalmente, Alessandro, è una storia molto vecchia, no? Che va ben oltre la città di Venezia.
Certo.
Sicuramente, quando ti dicono abbiamo fatto molte proposte, sarà sicuramente vero, ma non sono arrivate ai cittadini.
C'è un'intervista che tu hai fatto, ci hai mandato poco fa
Sì.
lì da Venezia, che possiamo sentire, sono un paio di minuti, poi noi ci risentiamo questa sera alle 20 anche con altri ospiti. Di chi si tratta?
Lui è Nicola Pellicani, un ex parlamentare di lungo corso del PC, poi del Partito Democratico, uno dei dirigenti del PD qui a Venezia.
Lo sentiamo, grazie Luigi, a più tardi.
A dopo.
Ci aspettavamo. Adesso, prima di dire cose un po' più definitive, bisogna aspettare che lo spoglio vada un po' più avanti, insomma, tutto qua. Adesso non so quanto siamo, a poche
Ma
sezioni,
sono sempre
15, 20,
a
a
16,
16, quindi
cioè
comunque la tendenza
un'inerzia.
mi pare chiara, no? Quindi adesso vediamo un attimo come si assesta e dopo facciamo delle valutazioni
Senti,
un po'
ma
più
considero che
precise.
poi comunque si è andato un risultato.
Sì.
La campagna elettorale è stata impostata, secondo
Ma guarda,
te?
adesso così a caldo ti dico, è stata una campagna elettorale generosa da parte di tutti e quindi su questo io dopo faremo tutte le analisi e le valutazioni ovviamente. Non è per sottrarmi, ma a questo punto aspettiamo un attimo che le cose siano un po' più definite, anche per capire un po' anche l'assestamento del Partito Democratico, gli altri partiti della coalizione. Ecco. Io credo che nel giro di un'oretta sarà un po' più chiara la cosa, quindi magari siamo qua.
L'obiettivo è arrivare almeno al ballottaggio.
Beh, ovvio che l'obiettivo era vincere le elezioni, quindi insomma. e arrivare almeno al ballottaggio. Adesso vediamo, insomma, i dati, appunto, stiamo guardando lo spoglio delle schede, adesso aspettiamo che vada un po' più avanti e poi facciamo delle valutazioni.
Fondamentali il centro storico di Venezia, il centro di Mestre?
Ma adesso è presto per dirlo, guarda, l'affluenza è molto bassa e questo è un dato negativo per tutti, per la città, perché insomma siamo arrivati al 56%. E mi pare davvero un risultato molto basso per una partita così importante.
Non questo. Siete riusciti a convincere le persone a tornare
aspettiamo,
a votare?
Aspettiamo, ti dico, certo. Cioè, questo riguarda tutti, non solo il centro-sinistra, riguarda tutte le forze politiche.
Ma perché questo risultato, secondo te?
Dell'affluenza?
No,
del... Beh, il risultato adesso ti dico, il risultato lo valutiamo dopo con più calma.
Prudenza, come avete sentito, ma anche una delusione che certamente trapela già nel comitato elettorale di Andrea Martella lì a Venezia. Siete all'ascolto di Radio Popolare? Questo è L'Orizzonte. Oggi è stata presentata l'enciclica di Papa Leone, intitolata Magnifica Humanitas, un'enciclica che, come sapete, sono dei documenti ampi, profondi, che vanno a toccare tanti aspetti teologici, spirituali, filosofici, ma anche politici e sociali. Possiamo proprio definirli così. Il fulcro di questa enciclica di Papa Leone è l'intelligenza artificiale, quindi sicuramente un argomento quanto mai attuale, anche con forti connessioni appunto con la politica. Basti pensare ai grandi operatori dell'intelligenza artificiale statunitensi, in particolare al loro rapporto con Donald Trump, ma non corriamo troppo. Io saluto il nostro ospite che è Leonardo Becchetti. Buonasera, professor Becchetti.
Buonasera, buonasera.
Professore ordinario di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, editorialista di Avvenire, del Sole 24 Ore. Volevo far sentire proprio un piccolo passaggio delle parole proprio di Papa Leone quando sottolinea insomma proprio questo passaggio.
Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating...
Allora, avete sentito, l'intelligenza artificiale va disarmata, dice Papa Leone, poi lui stesso dice, lo so che è una parola forte, ma è proprio il caso di usarla.
Every great technical power can affect people's lives. And so must be accompanied by adequate moral discernment.
Il potere della tecnica che rischia di rendere le persone schiave, sottoposte a un potere che non controllano. Allora, professor Becchetti, le chiederei proprio una sua commento, insomma, su questo passaggio che è un po' il fulcro di questa enciclica, cioè il timore che la tecnologia non sia al servizio dell'uomo, ma viceversa. Non è un timore nuovo, ma è un timore che oggi si esplica con una potenza straordinaria che è quella dell'intelligenza artificiale.
Ma quello che c'è dietro è evitare una straordinaria concentrazione di potere che in questo momento stiamo vedendo in azione tra i monopolisti proprietari delle piattaforme che fanno il bello e il cattivo tempo, pensiamo a X, e una parte della politica populista che è poi rilanciata da queste piattaforme, perché il Papa ha spiegato molto bene i meccanismi che conosciamo della polarizzazione, del favorire l'engagement, l'aggressività, e questa concentrazione di potere rischia di trasformare l'IA in una clava nelle mani di pochi e non di quello che invece è uno strumento formidabile che può migliorare le nostre vite.
Ecco, la parola potere è una parola centrale di quello che scrive e delle riflessioni del Papa. Il potere concentrato in poche mani, ma perché fa così paura oggi? Il potere in fondo è sempre stato concentrato nella storia in poche mani, in poche persone, in pochi centri nevralgici. Siamo di fronte a un momento diverso oggi?
Sì, una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata, perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato, e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. La piattaforma su cui siamo è la stessa tutti, e parlo di X, no? Quindi, o anche altre piattaforme. Quindi è proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo poi vuol fare. Questo è un po' il problema. E giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta collettiva e individuale, una risposta istituzionale. Questo dà molta forza all'iniziativa che abbiamo anche lanciato un po' di tempo fa, ma non solo noi in Italia, anche in altri paesi, penso a Sanchez, eccetera, cioè di regolamentare le piattaforme. Se siamo tutti convinti, e ce l'hanno detto anche i proprietari, che loro per massimizzare il profitto decidono noi cosa vediamo e fanno avere molti più like a chi è aggressivo, a chi fomenta la polarizzazione, beh, questo non è accettabile, viola dei principi della Costituzione. E nell'appello che noi abbiamo fatto, che abbiamo chiamato habeas facem, habeas mentem, cioè oggi siamo come il momento dell'habeas corpus del 1600, cioè dobbiamo difendere le nostre menti e i nostri volti, chiediamo delle cose molto semplici: la trasparenza degli algoritmi, che è anche nell'enciclica del Papa, chiediamo una responsabilità dei gestori delle piattaforme e chiediamo che le persone, come nella vita reale, siano presenti con nome, cognome e faccia, e non si nascondono dietro centinaia di pseudonimi che poi magari manovrano con bot e con intelligenza artificiale.
Ho detto nell'introduzione che si tratta di un'enciclica con contenuti molto politici. È d'accordo con questa definizione?
Sì, allora ci sono dei contenuti spirituali bellissimi, e la contrapposizione tra Torre di Babele e Nemia, che invece costruisce dal basso, senza iubris, coinvolgendo tutta la popolazione, le mura di Gerusalemme. E c'è una cosa molto bella sul più di umano della vita della persona che vive le relazioni, la spiritualità, e il limite, accetta il limite contro il transumano, che è una caricatura grottesca dell'uomo che cerca di emanciparsi dai limiti, cosa impossibile. Però poi ci sono dei punti assolutamente politici, questo delle piattaforme, e anche moltissimo il rapporto guerra-pace. Cioè il Papa parla in maniera molto chiara, molto forte, contro lo scivolamento della cultura della guerra, della politica. Parla del fatto che dalla fine della guerra fredda, dove invece la guerra era stata giustamente considerata qualcosa di assolutamente da evitare, soprattutto quella nucleare, siamo entrati in un'altra epoca. E quindi su questo lui è stato molto molto deciso, molto molto forte, e anche qui ci ha invitato a prendere posizione, e ha collegato questo col discorso delle piattaforme e della I. Cioè il rischio è della I che deresponsabilizzi anche gli esseri umani nelle azioni di guerra, e c'è il rischio che il discorso della guerra sia poi fomentato da una cultura amico-nemico, che è ancora una volta la cultura della polarizzazione delle piattaforme.
Molti
che
spunti.
Non ci fanno ragionare, ma ci fanno schierare. Se si ricorda quando Mattarella disse demografia non è parteggiare, è partecipare. Ecco.
Che è l'esatto opposto, diciamo, del meccanismo che regola il modo in cui i social ingaggiano le persone e tentano di generare maggior traffico a tutto loro vantaggio, ovviamente a vantaggio e guadagno economico, ma che non è privo, diciamo, di ricadute, di conseguenze anche nel modo in cui si vivono i problemi e le questioni nelle nostre società. Io la ringrazio molto, professor Becchetti, buonasera, grazie per essere
grazie
stato
a lei,
con noi.
Un saluto agli ascoltatori.
La pace, la guerra, avete sentito che riecheggiano anche nelle parole, nella scrittura, nelle frasi del Papa, di Papa Leone, nella sua enciclica Magnifica Humanitas. E la guerra che riecheggia nelle nostre notizie ogni giorno, ormai da tanto, troppo tempo. Stiamo parlando in questo caso ancora una volta della situazione della trattativa tra Iran e Stati Uniti, o perlomeno di quello che se ne può sapere, non molto in realtà. Siamo abituati ogni giorno a confrontarci con i voltafaccia, i tira e molla, i dietro front continui, i cambi di scenario imposti da Donald Trump, mi pare che le ultime cose che abbia detto oggi sulla possibile trattativa il possibile accordo con Teheran siano un grande accordo oppure non se ne fa nulla. Ma chiedo conferma a Emanuele Valenti, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Emanuele.
Sì, buonasera Alessandro, buonasera anche agli ascoltatori. Allora, ma diciamo che in tutta questa confusione, in questo quadro molto confuso, una cosa però ormai sembra certa, cioè Trump non ha raggiunto e probabilmente non raggiungerà, usiamo ancora un condizionale, alcuno dei suoi obiettivi, degli obiettivi iniziali, quindi la fine totale del programma nucleare iraniano, la resa di Teheran, a volte anche lo stesso cambio di regime. La trattativa sta procedendo, lo confermano americani e iraniani, l'annuncio di un accordo non dovrebbe essere imminente, quindi non questione di ore, ma potrebbe essere comunque una questione di giorni, quindi questa settimana. Il punto è però, appunto, annuncio su che cosa, che tipo di accordo.
Ecco, no? Si era parlato in queste ultime ore di una possibile intesa di massima che prolunghi intanto il cessate il fuoco di un paio di mesi, 60 giorni, di una progressiva riapertura dello stretto di Hormuz e intanto di una trattativa, poi sui punti più difficili, in particolare quello del nucleare, che dovrebbe andare avanti, diciamo, parallelamente. È ancora un po' questo lo schema.
Esatto, sì, l'hai detto tu, esatto. Esattamente questo, quindi graduale riapertura di Hormuz, graduale fine del blocco americano ai porti iraniani, qui come dire c'è un passo indietro da entrambe le parti, questo in un periodo almeno di 60 giorni, due mesi, no? Durante i quali, come dicevi Alessandro, dovrebbe essere prolungata, prorogata questa tregua, ma appunto le questioni delicate, il nucleare, le sanzioni all'Iran e anche i fondi iraniani congelati all'estero, sono parecchi, parecchi soldi, tutto posticipato in una trattativa appunto da fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi o comunque a partire da questi due mesi o nuovi due mesi, 60 giorni di tregua. Quindi al momento un primo risultato, se poi verrà raggiunto da Trump, però come dire, per ottenere qualcosa che in realtà c'era già prima della guerra, no? Questo un'altra volta un po' per sottolineare il dato un po' politico o geopolitico, no? Per il presidente americano, oltretutto criticato molto anche non solo da Israele, perché Israele non piace questa cosa, perché ovviamente Netanyahu, lo sappiamo, dice da anni che il programma nucleare di Teheran vada completamente azzerato, ma criticato anche all'interno, quindi negli Stati Uniti, da una buona parte del partito repubblicano, anche di repubblicani, senatori o deputati che hanno sempre appoggiato la Casa Bianca, hanno sempre appoggiato Trump, perché dicono in effetti qua ci sono troppe concessioni alla Repubblica Islamica, ma Trump in qualche modo ne deve uscire.
In qualche modo sì, c'era prima sul Financial Times citata una vecchia frase di Trump che nel suo libro L'arte della trattativa, diciamo l'arte del cercare un accordo, in cui lui si ritiene, si è sempre ritenuto maestro, ma parliamo di un libro dell'87, però la frase che veniva riportata, perché si sta proprio a pennello con i giorni di oggi, è: la cosa peggiore che si può fare, questo è Trump che parla, in un accordo è mostrarsi disperato per ottenerlo, la cosa migliore è trattare da una posizione di forza. Beh, tutto il contrario di quello che sta realizzando.
Sì, diciamo che anche la frase che citavi tu prima Alessandro, o un grande accordo oppure nessun accordo, come dire, Trump continua un po' con questo approccio delle minacce continue, però in questo caso, altre volte ha funzionato e dobbiamo dire in questo primo anno e mezzo quasi di sua seconda presidenza, in questo caso con l'Iran, la Repubblica Islamica è fortemente indebolito, ecco, però con l'Iran in sostanza questo non ha funzionato, anche se lui continua, no? Con questa sua strategia appunto della minaccia. A questo punto direi che quello che dobbiamo osservare è se e quando si dovesse arrivare a un'intesa sul nucleare, come sarà l'intesa sul nucleare, perché fino a poco tempo fa, poche settimane fa, giorni fa, dicevamo è già tanto se Trump riuscirà a ottenere qualcosa di simile all'accordo di Obama del 2015, sì. Ma allo stato attuale...
Che lui peraltro aveva stracciato.
Assolutamente, esatto, dopo pochi anni, dopo tre anni, non è per nulla scontato.
Grazie Emanuele, grazie Emanuele Valenti, ti ritroviamo nel giornale radio. Adesso sono le 18:26. Tra poco ci sono i titoli del GR, poi vi racconteremo, lo dicevo in apertura, della trattativa che è in corso, importantissima, sul futuro di Electrolux. Qui balla veramente il futuro lavorativo di quasi 2000 persone. You took all my loving. Summertime, summertime, summertime is true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. Thought I was feeling good. I was on a roll. Didn't let it show. But I was falling for you. Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving. Summertime, 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 it's true. I'm still thinking. See the sunlight dancing off your hair, but I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you. Radio Popolare, l'orizzonte alle 18:34 minuti, avete sentito le notizie principali del nostro GR. Vi stiamo raccontando lungo questo pomeriggio, vi ricordo che tra poco alle 18:50 faremo un quadro anche delle amministrative qui in Lombardia e poi questa sera ancora andremo a cercare di capire quali sono i messaggi politici, il senso di queste comunali. Adesso però ci colleghiamo con Barbara Tibaldi della FIOM. Buonasera Tibaldi.
Buonasera a voi.
Grazie per essere con noi in questa giornata così complicata per una trattativa che non abbiamo esitato a definire cruciale, importantissima, perché è una trattativa che riguarda il futuro di Electrolux, un piano industriale che parla di 1700 e oltre esuberi, di uno stabilimento che deve chiudere, un incontro oggi al Ministero. Allora ci dica com'è andato, se c'è qualche spiraglio rispetto a quello che l'azienda aveva presentato.
Allora, spiragli ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col Ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
Allora, un piano...
Noi proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
Allora, vi dico qualche numero per dare una dimensione di quello di cui stiamo parlando. 1719 tagli totali, chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, Ancona, Porcia, Pordenone da 571 a 309 dipendenti, Solaro, Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega, Treviso da 728 a 418. Si capisce bene che qui c'è anche un tema di emergenza sociale.
Assolutamente, a questi vanno aggiunti altri 200 lavoratori attualmente a tempo determinato, ed è chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in Electrolux, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia. È un'emergenza sociale, industriale e assolutamente drammatica.
Ma il governo sta facendo quello che dovrebbe, potrebbe fare di più? Cosa gli avete chiesto oggi?
Al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, e cioè ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile.
Lei pensa che ci sia questa possibilità? È ottimista? È prudente? Qual è il suo stato d'animo stasera?
Sono mortificata per i lavoratori, perché l'azienda non ha ritenuto di presentarsi con i suoi massimi vertici a un incontro così strategico. Sono determinata come loro, perché li ho trovati molto determinati ad andare avanti fino a che non arriviamo all'obiettivo. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
Grazie Barbara Tibaldi, grazie della segreteria nazionale della FIOM, per averci restituito le notizie e un po' anche l'aria che si respirava lì all'incontro al ministero. Luca Parena oggi è andato allo stabilimento di Solaro, quello che appunto citavamo prima nell'elenco di tutti gli stabilimenti in diversi posti d'Italia. Ecco, lì anche lì è previsto un pesante taglio. Ha raccolto alcune interviste, alcune testimonianze di persone che stavano partecipando al presidio davanti allo stabilimento. Sentiamole.
Ci sono questi 1700 esuberi e non sappiamo i numeri precisi di quante persone vengono qui a Solaro, però noi siamo molto solidali con la nostra fabbrica di Cerreto, che loro purtroppo verranno chiusi in breve termine. All'interno si vive uno stato di agitazione, perché comunque qui non lavorano solo, c'è anche marito e moglie negli stessi doppi turni, poi ci sono persone con problemi familiari molto, molto gravi. È il problema che chi lasceranno a casa, e questa è una grossa preoccupazione per tutti.
Partiranno dai più fragili facilmente?
Penso proprio, spero proprio di no, però purtroppo noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
Io sono qua da 25 anni e gli alti e bassi ci sono stati sempre, e da che si va a gonfie vele a che si scende in basso, però sinceramente ad oggi, dopo il 2014 che è stato da lì in poi quegli anni con solidarietà a go-go, non pensavamo mai adesso al 2026 di trovarci, penso proprio peggio del 2014, perché 1700 esuberi sono tanti. Sentendo che non voglio indietreggiare, questa cosa è molto pericolosa, vuol dire che non voglio dare in futuro all'Italia, e questa cosa è toccante per tutti, perché non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare, e quindi questa cosa qua è terribile. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
Lavoro da 30 anni qua dentro e posso dirti che già da quando sono entrato nel 1900 1997, eravamo un po' sotto tiro perché c'era un po' di concorrenza per tenere aperto o meno rispetto a Norimberga, che era una fabbrica tedesca. Ai tempi rimase aperto Solaro e chiuso in Norimberga perché loro costavano di più. E la logica con cui si muove un po' si muovono gli imprenditori e le multinazionali, l'abbattimento del costo.
Adesso,
no?
Ti sembra che la logica sia più o meno sempre quella, oppure passati 30 anni?
Allora adesso no, la logica ovviamente quella delle multinazionali è quella di fare il profitto e farlo con abbattimento del costo. Adesso tra l'altro l'abbattimento del costo è proprio la cosa principale su cui si basano, mentre per almeno 15 anni dove ho lavorato qua dentro il lavoro era costante e regolare. Adesso c'è flessibilità, ci sono periodi con dei picchi produttivi dove lavori di più, periodi dove c'è cassa integrazione, periodi che improvvisamente ti dicono che servono i prodotti, quindi c'è una flessibilità che a loro permette di risparmiare. Comunque,
come lavoratore di questo stabilimento, queste due settimane come sono state?
Sono infastidito perché non è possibile continuare in questo modo e continuare comunque a far sempre lo stesso sistema. Un sistema chiede soldi, queste multinazionali chiedono soldi, vanno al governo, chiedono soldi per fare i loro lavori, per ampliare i loro prodotti, poi dopo chiedono soldi per le casse integrazioni, poi fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto riuscite a incentivare. Sì, grazie al cavolo, comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco, quindi alla fine parliamo comunque di licenziamenti.
C'è una speranza a cui ti aggrappi?
La speranza è che noi facciamo, che noi lottiamo, noi lo dobbiamo lottare assolutamente per cambiare il modo di fare gli accordi sindacali e in più combattere perché la politica recepisca il fatto che bisogna vincolare i soldi che vengono dati a livello governativo con il mantenimento del posto di lavoro per tutti e senza piani di recupero che creino ulteriori esuberi futuri. Quindi lavorare in modo sano.
E queste erano le interviste alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Electrolux di Solaro, raccolte da Luca Parena. Le 18:43 in questo momento ci spostiamo a Torino, dove ci colleghiamo con Rita Rapisardi. Ciao Rita, buonasera.
Ciao, buonasera.
Torniamo da te, che ci hai raccontato nelle ultime edizioni del giornale radio i fatti di ieri sera e quello che sono state le conseguenze. Ricordiamo, c'è un tifoso juventino in gravi condizioni, la procura sta indagando per gravi lesioni. Che cosa ha colpito il tifoso juventino durante gli scontri che ci sono stati prima del derby Juve-Toro? Che cosa lo ha colpito? Che cosa è successo davvero? Che cosa ha fatto la polizia per gestire una situazione di ordine pubblico oggettivamente molto tesa, molto complicata? Allora, le versioni ufficiali, diciamo subito, che parlano di una bottiglia, così hanno riferito inizialmente, che avrebbe colpito il tifoso in testa. Però lo stesso padre del tifoso, in un'intervista oggi, riferisce di ferite veramente molto molto gravi, molto profonde, poco compatibili apparentemente con un semplice colpo di una bottiglia. E il padre stesso cita anche dei testimoni che hanno parlato con lui e che invece riferiscono di un lacrimogeno che sarebbe scoppiato in testa, in faccia al tifoso. Allora Rita, che cosa sappiamo fino a questo momento? Quali sono, diciamo, le testimonianze, le versioni su cui possiamo fare il punto?
Dunque, come hai detto bene tu, ci sono allora due ipotesi. In ogni caso, sia la procura che la questura sono molto caute oggi a rilasciare una versione definitiva. Questa, diciamo, della possibile bottiglia è data anche dal fatto che ieri, quando il tifoso Marco Bassocu è arrivato in ospedale, i medici che l'hanno visto non hanno trovato lesioni compatibili con la bruciatura, che talvolta sono quelle che si collegano poi al lacrimogeno. Quindi questo, diciamo, sarebbe l'elemento che escluderebbe il lacrimogeno e invece si parlerebbe più di un corpo contundente simile a insomma, quella che poi è una bottiglia di vetro, e si era anche parlato di una pietra, ma insomma diciamo che la procura va più su queste ipotesi, fermo restando che comunque, come dicevo prima, è molto cauta, e in queste ore si stanno analizzando i numerosi video di telecamere di sorveglianza della zona. Gli scontri sono avvenuti proprio a ridosso dello stadio, che appunto ha diverse telecamere apposta. Al momento, ecco, è anche difficile l'analisi da quello che insomma è trapelato, perché in quei minuti lì tutta la zona era avvolta da una fitta nebbia dovuta al numeroso lancio di lacrimogeni che è avvenuto. Gli scontri non sono durati più di 45 minuti, eppure in questo lasso di tempo sono stati lanciati 150 lacrimogeni. I tifosi juventini in particolare, perché poi per come è andata, diciamo, la gestione della piazza, è stato più che uno scontro tra tifoserie, è stato uno scontro tra tifosi juventini e polizia. Le due tifoserie sono venute in contatto solo pochissimi secondi, tant'è che poi, ecco, anche il fatto che sono stati fermati solo tifosi juventini confermano che poi i granata fossero un po' distanti, anche se appunto tutto è nato perché si sono visti. Poi insomma, se volete, approfondisco anche questa questione di come è stato possibile.
Ecco, sì, andiamo su questa questione, Rita. Sì, come è stato possibile che si sia creata una situazione di quel tipo? È vero che siamo a fine campionato, però ovviamente il derby è sempre una partita delicata. Come si è creata quella situazione?
Ma dunque, c'erano due cortei. Ed è una cosa che avviene a ogni derby in casa del Toro. E c'è un corteo classico, che è appunto quello del popolo granata, che va dal vecchio stadio Filadelfia, che è a poche centinaia di metri distante allo stadio olimpico Grande Torino, e quindi va dritto per via Filadelfia. Poi c'è quest'altro corteo, che è quello dei tifosi juventini, che anche loro abitualmente fanno quando poi entrano nel settore ospiti, che è proprio in congiunzione di via Filadelfia. Quindi già nei giorni precedenti in realtà c'era questa ipotesi che i due cortei potessero anche solo guardarsi, no? E quindi far scattare diciamo poi la rabbia e i possibili scontri, e i due cortei sono arrivati praticamente in contemporanea e non è stato bloccato nessuno dei due, e quindi poi è esploso il tutto in questo piazzale San Gabriele di Gorizia. E quindi bisognerebbe anche capire come è stato possibile, no? Se si poteva gestire diversamente, se si poteva, non so, almeno a livello temporale evitare che i due cortei arrivassero praticamente in contemporanea. Poi, come ho detto prima, gli scontri in realtà sono stati più tra tifosi juventini e polizia. La questione dei lacrimogeni lanciati ad altezza uomo, i tifosi parlano di numerosi lacrimogeni ad altezza uomo, ci sono anche alcuni video in realtà online che confermerebbero questa versione. Ovviamente non sappiamo se è stato uno di questi a colpire il giovane, che, come dicevi tu, ha un trauma molto grave al cranio spaccato in diversi punti, quindi è ancora da capire, insomma.
Grazie Rita.
Grazie a voi.
Grazie. Rita Rapisardi, nostra collaboratrice in collegamento con noi da Torino. Risentiremo anche lei con tutti gli aggiornamenti nel corso delle edizioni del Giornale Radio. Minuti. Siete all'ascolto di Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. We'll be right back. Allora, ritorniamo a parlare delle elezioni amministrative, lo faremo anche questa sera all'orizzonte delle 20. In studio qui con me adesso c'è Alessandro Braga per fare un po' un quadro di quelli che sono stati i risultati qui in Lombardia. Ci sono Lecco, Mantova e Vigevano come, diciamo, centri più grandi, con più attenzione. Adesso vedremo anche perché, in particolare su Vigevano. Poi ci sono una serie però di tanti altri comuni. Allora, Alessandro, ciao intanto, benvenuto qui all'orizzonte. Com'è andata? Che bilancio si può fare? Se già si può fare un bilancio, perché in realtà c'è stato anche un ritardo nell'affluenza dei risultati.
Sì, allora dobbiamo partire, vabbè, con i due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Molto in ritardo lo scrutinio. A Mantova però si può dire che Andrea Murari del centrosinistra verrà eletto al primo turno, viaggia intorno al 68-70% quando si è a due terzi delle schede scrutinate, quindi niente da fare per gli sfidanti. Invece Lecco è molto aperta la sfida.
Anche qui c'è un uscente di centrosinistra, anche a Lecco.
E in questo caso è davvero uscente, perché mentre a Mantova il sindaco Mattia Palazzi aveva fatto i due mandati e si candidava un suo assessore, a Lecco è Mauro Gattinoni che prova a fare il secondo mandato. E in questo momento siamo a poco più della metà dello scrutinio. Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, è avanti di circa 4 punti percentuali su Mauro Gattinoni. Sembrerebbe abbastanza ovvio che si andrà tra due settimane al ballottaggio, poi bisognerà un po' vedere come andrà, perché erano 5 candidati, i due maggiori li abbiamo detti, degli altri 3, 2 sono molto legati alla destra, perché sono Partito Popolare del Nord e Patto per il Nord, quindi fuoriusciti leghisti, mentre il quinto, Mauro Fumagalli, è di una serie di liste civiche, c'è dentro Azione, per intendere, quindi centristi. Bisognerà vedere in un eventuale ballottaggio, un apparentamento, come andrà. A Mantova abbiamo detto centrosinistra molto molto avanti, si dovrebbe confermare appunto al primo turno. In questo caso il Movimento 5 Stelle era al di fuori della coalizione e ha preso ben poco. Vigevano, andiamo su Vigevano, anche qui al momento siamo indietro. Al momento Rossella Buratti, che è la candidata sindaca di tutto il centrosinistra campo largo,
sì,
è avanti. Il tema lì è che c'erano praticamente 3 candidati di destra. Uno per Forza Italia Una Civica, Paolo Massara, uno per Fratelli d'Italia Lega e Noi Moderati, Riccardo Ghia, uno espressione di fatto di Roberto Vannacci, Furio Suvilla. In questo caso Furio Suvilla viaggia in questo momento intorno al 15%, sono due le liste che lo sostengono, la lista proprio di Futuro Nazionale e un'altra lista civica. La lista legata proprio a Roberto Vannacci è sul 12%. Supera di 2 punti percentuali abbondanti la Lega, che è intorno al 9,5-10, è appena dietro. In questo momento, prima di entrare in studio, c'erano 2 voti di differenza con Fratelli d'Italia.
È un risultato molto molto alto,
risultato straordinario.
Ci ricordiamo qualche giorno fa, insomma, la piazza di Vigevano,
piazza piena,
arringata
sicuro
da Vannacci. Però
Vigevano allora è una città particolare, governata sempre dalla destra, centrodestra, prima da Forza Italia, poi dalla Lega, anche divisa, ballottaggio tra AN all'epoca, PDL anzi addirittura, e Lega, con la Lega che vince al ballottaggio. Quindi una situazione molto particolare, però insomma un risultato molto molto forte, anche molto simbolico. Vi ricordate tutte le polemiche sulla candidatura di 2 candidati musulmani nelle liste della Lega a sostegno di Ghia, e Vannacci ci aveva puntato.
Loro hanno puntato molto su questo in
molto
campagna.
Molto forte, sì, diciamo che sono situazioni molto molto simboliche in un territorio molto connotato a destra. Quindi in questo quadro però c'è da dire che, a differenza di Venezia dove ha preso poco nulla, qui fa veramente un exploit. Vedremo, ma se supererà addirittura Fratelli
diventa un caso politico.
Beh sì, c'è da ragionare, anche perché sempre qui in Lombardia domani in consiglio regionale nascerà non proprio il gruppo, ma comunque il movimento Vannacci dentro, perché ci sono 2 fuoriusciti da altre, uno dal gruppo misto e uno da Fratelli d'Italia, e quindi domani nascerà anche Futuro Nazionale al Pirellone, quindi un territorio, quello lombardo, su cui il Vannacci sta puntando molto. Tornando qua attorno a Milano, c'erano 4 comuni sopra i 15.000 abitanti al voto. C'è da dire che 3 su 4 c'è stata la vittoria sicura e abbastanza netta, devo dire, del centrosinistra. Parliamo di Bollate, di Corsico e di Segrate, mentre Legnano si va al ballottaggio sicuramente con Lorenzo Radice, centrosinistra, che è sindaco uscente, avanti al 43%, un 3 punti percentuali sopra il candidato del centrodestra,
qui c'era una situazione strana perché Movimento 5 Stelle, AVS, Rifondazione e altre civiche di sinistra sostenevano Federico Amadei che è intorno al 6%, quindi bisognerà vedere al secondo turno. Dall'altro lato, nella destra, c'è stata una candidata, Carolina Toia, un ex leghista, che è stata espulsa dalla Lega proprio poche settimane fa dopo che ha annunciato che si sarebbe candidata al di fuori della coalizione di centrodestra.
Ti chiedo un'ultima cosa proprio sul filo del countdown, se ci sono già delle reazioni o comunque dei commenti, delle riflessioni insomma attorno a questo exploit di Vannacci, o se per il momento tutti guardano i numeri con un leggero brivido sulla schiena ma nessuno dice niente. Ma
allora, l'unico che ha parlato al momento di un certo peso è stato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un evento pubblico gli è stato ovviamente chiesto, ha detto comunque vada, si è andato a Vigevano, comunque vada questa creazione in consiglio regionale di un nuovo gruppo Futuro Nazionale, io resto dell'idea che nemmeno a Milano e tantomeno a livello nazionale ci si dovrà alleare con Vannacci, che è di fatto la posizione della Lega.
Grazie Alessandro.
A voi, a dopo, ciao.
Alessandro Braga per Metro Regione questa sera, così come la redazione invece del giornale Radio Nazionale, così come Esteri che arriva tra pochissimo dopo un minuto di pubblicità. L'orizzonte delle 20 lo dedicheremo proprio al risultato delle comunali, alle sue conseguenze locali ma anche e soprattutto nazionali.